mio cuore di fiabe da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale.
Buonasera amici radioascoltatori di Radio Statale, come sempre ogni lunedì alle 8 c'è Musica 7. Questa sera parliamo di un personaggio, io sono come al solito il vostro Enrico Gambatesa. Non c'è con me il caro Michele, che purtroppo è stato impossibilitato a venire, però c'è con me, è sempre diciamo qui accanto a me, lo sento lì sulla mia spalla che mi consiglia e mi è vicino nel raccontare un'altra delle nostre storie. Con me in realtà c'è un suo sostituto, un omonimo, ecco, un celebre omonimo che è Michele Polletta, il nostro amico degli Scanzonati.
Buonasera, c'è sempre un Michele per fare le cose, pronto a sostituirsi agli altri.
Ma soprattutto c'è sempre Michele Polletta nel lunedì di Radio Statale.
È solo come una epidemia, no? Non ci si scaccia facilmente.
O come il prezzemolo, vabbè yeah. le metafore si sprecano. Comunque andiamo alla storia di questa sera. Il personaggio di questa sera è un personaggio che ha attraversato eventi storici difficili nella sua vita. Appunto, ha attraversato eventi storici difficili e con pesanti tragedie personali. Nasce e cresce poi a Torino, in un ambiente intellettuale antifascista, quindi appunto vive un personaggio del Novecento italiano. Ed è una donna, una grande donna, una donna forte che appunto ha vissuto tutte queste tragedie del ventennio, poi anche come essendo diciamo dissidente, quindi antifascista. E in questi anni lei racconterà in un'opera bellissima tutti questi anni questa sua vicenda, nella sua opera più famosa, principale, che è Il lessico familiare. Il personaggio di questa sera è Natalia Ginzburg.
No easing in, straighten their lines alone.
Gli scaffali erano pieni, ma c'era grande abbondanza di libri di mio padre, cioè libri di istologia, biologia, medicina. Mi sentivo in esilio dentro quella casa, tanto povera di poesie e romanzi.
Natalia Levi nacque a Palermo il 14 luglio 1916, in Via della Libertà. Una data e un indirizzo che sembrano già racchiudere la direzione di un'intera vita. Palermo fu per caso. Il padre di Natalia, Giuseppe Levi, era nato a Trieste da una famiglia di banchieri ebrei. La madre, Lidia Tanzi, era figlia di Carlo, avvocato milanese socialista della cerchia di Leonida Bissolati e di Filippo Turati. Era anche sorella di Drusilla, la mosca di Eugenio Montale. Alla nascita di Natalia, la famiglia, nella quale già quattro erano i figli, viveva a Palermo perché il padre insegnava in quell'università. Tre anni dopo, i Levi si trasferirono a Torino. La madre e la sorella di Natalia avevano grande nostalgia della casa di Palermo, luminosa e calda, molto diversa da quella torinese. Comoda, grande, ma così umida che un inverno nel cesso crebbero due o tre funghi. Anche Natalia, che pure ricordava poco o nulla della sua città natale, condivise questa nostalgia e la espresse nei suoi primi versi. Palermino, Palermino, sei più bello di Torino. I fratelli andavano a scuola, ma Natalia, per motivi di salute, no. Fino agli 11 anni, l'età del ginnasio inferiore, la bambina fu istruita a casa. Così, non appena ebbe imparato a leggere, i libri furono i più cari compagni delle sue giornate. Casa Levi era frequentata da amici dei fratelli, soprattutto di Gino, il primogenito, che la bambina ascoltava con curiosità ed ammirazione. Tra gli amici c'erano Adriano Olivetti, Giancarlo Paglietta, Leo Pestelli, tutti antifascisti. Dalla casa torinese transitò addirittura Filippo Turati, in fuga dall'Italia verso la Francia. Natalia visse gli anni del liceo con malinconia. Si sentiva isolata dal resto della classe e diversa per più di un motivo. La non appartenenza a una comunità religiosa, il padre ebreo è vero, la madre cattolica, ma entrambi non erano praticanti. E poi l'antifascismo della famiglia, che tuttavia condivideva a fondo. La sua sola materia preferita era la letteratura. Ed era per lei una gioia la giornata del tema in classe. Scriveva, infatti, racconti, poesie, commediole, fin dalla prima adolescenza. Bocciata in latino, greco e matematica in terza liceo, scrisse, per consolarsi, il suo primo racconto per adulti. Un'assenza. Uno dei suoi fratelli, Mario, glielo chiese per mostrarlo a un amico. L'amico, una testa beffarda e misteriosa, era Leone Ginzburg, nato nel 1909 a Odessa da una famiglia ebrea anche lui e vissuto in Russia, a Berlino, a Viareggio durante l'estate e quindi poi a Torino. Leone mandò il racconto in visione alla rivista Solaria e poco tempo dopo lo fece seguire da un altro testo, I bambini, che venne pubblicato. Leone, che aveva condiviso gli anni del liceo d'Azeglio con Giulio Einaudi, Vittorio Foà, Norberto Bobbio, oltre che con i fratelli Levi, era affascinato da quella fanciulla più giovane di lui, con tanti bei racconti in testa. Ginzburg aveva ottenuto la libera docenza in letteratura russa all'Università di Torino, ma la perse nel 1934 perché non volle giurare fedeltà al partito fascista. Fu arrestato e rinchiuso nel penitenziario di Civitavecchia. Tornò a Torino nel 1936 e andò a lavorare alla casa editrice Einaudi. Nel febbraio 1938, finalmente, sposò Natalia. Benedetto Croce spedì come regalo di nozze agli sposi alcuni volumi delle sue opere, richieste dallo stesso Ginzburg. Due anni dopo, in seguito alle leggi razziali, a Natalia e Leone venne ritirato il passaporto e i due divennero apolidi. Non vollero lasciare l'Italia. Nel 1939 nacque il loro primogenito, Carlo, e l'anno seguente Andrea. Erano gli anni della Seconda Guerra Mondiale.
Del mare come lo sanno guardare solo certi figli del nord-est. Ma Venezia non è mare, solo un ideale che non puoi abbracciare mai e poi mai. Sposta i capelli sulla spalla destra, scopre quel disegno fatto di nascosto a suo padre. Ma adesso anche il parroco ha un tatuaggio con su scritto l'anima mia è di Dio. Il tempo non si ferma, non si è mai fermato, quello che è passato chissà dove è andato. Forse in quel cassetto dove nascondevo la carta stagnola o nel bar da Mauro. Son fidato di questo paese, lurido, sperduto, imbarazzato, freddo, grigio, solitario, disastrato, dove ho creduto di esserti vicino, ma vicini erano solo guai ed i tuoi. L'ambulanza grida e porta via mio padre, il sangue ormai è seccato, almeno te l'ho presentato, poi sono scappato. Firenze, Rimini, Ferrara, la piana e l'autostrada. Ma il sole risorge ogni giorno, ogni giorno. I ragazzi al parco si fanno giù da questo scoglio, giù nel mare in verticale, giù e poi nuotare. Non c'è altro da fare senza bestemmiare, zitto e non piatare. Tanto finché non te lo dice lui o non te lo dice lei, non conta. Andiamo in centro, andiamo in centro, andiamo a vedere i passeggini rotolare, gente comprare quello che non può avere, oppure più semplicemente resteremo qua. Ma il sole risorge
non guariremo mai da questa guerra. È inutile. Non saremo mai più gente serena. Gente che pensa e che studia e compone la sua vita in pace. Vedete cosa è stato fatto di noi. Non saremo mai più gente tranquilla. C'è ancora qualcuno che si lagna del fatto che gli scrittori si servano di un linguaggio amaro e violento, che raccontino cose dure, tristi, che presentino nei suoi termini più desolati la realtà. Noi non possiamo mentire nei libri e non possiamo mentire in nessuna delle cose che facciamo. E forse questo è l'unico bene che ci è venuto dalla guerra. Noi siamo vicini alle cose nella loro sostanza. Non c'è pace per il figlio dell'uomo. Le volpi e i lupi hanno le loro tane, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. La nostra generazione è una generazione di uomini. Non è una generazione di volpi e di lupi. Ciascuno di noi avrebbe molta voglia di posare il capo da qualche parte. Ciascuno avrebbe voglia di una piccola tana, asciutta e calda. Ma non c'è pace per i figli degli uomini. Ciascuno di noi una volta nella sua vita si è illuso di potersi addormentare su qualche cosa, impadronirsi di una certezza qualunque, di una fede qualunque, e riposarsi le membra. Ma tutte le certezze di allora ci sono state strappate, e la fede non è mai qualcosa dove si possa infine prendere sonno.
La guerra, il tema della guerra, ha segnato tutta l'opera di Natalia Ginzburg. La scrittrice, infatti, è stata una delle grandi voci femminili sulla guerra, su questo argomento. Anni difficili, quelli del regime fascista e quindi del successivo conflitto, a cui lei è sopravvissuta, subendo però tutte le amarezze e i lutti che, come ogni volta, sono destinati ai sopravvissuti. A chi rimane? A chi è costretto a vedere il proprio padre, i propri fratelli, il proprio marito imprigionati e magari anche torturati fino alla morte dalla polizia del regime. Natalia in quegli anni scrisse il romanzo breve La strada che va in città e lo inviò a Cesare Pavese. Il romanzo fu pubblicato da Einaudi nel 1942. L'autrice figurava come Alessandra Tornimparte, perché le leggi razziali ovviamente non consentivano pubblicazioni di autori dal cognome palesemente ebreo. Suo marito, Leone Ginzburg, anche lui un intellettuale antifascista convinto ed attivo dissidente politico, nel 1940 venne mandato in esilio in Abruzzo e lei, pur di non abbandonarlo, lo seguirà con i loro figlioletti al confino. Le difficoltà economiche per la famiglia erano notevoli, anche se Leone lavorava ancora per la Einaudi. Loro se la cavavano solo grazie all'aiuto dell'amico Adriano Olivetti. Nonostante questa triste condanna e questa drammatica situazione, in cui si può solo sperare che il futuro ti riservi quantomeno la tranquillità, l'amore profondo che provava per il marito e per i suoi figli le faranno ricordare con felicità questo tempo vissuto in prigionia.
Allora, io avevo fede in un avvenire facile e lieto, ricco di desideri appagati, di esperienze e di comuni imprese. Ma era quello il tempo migliore della mia vita. E solo adesso che mi è sfuggito per sempre, solo adesso lo so.
Nel marzo del 1943, all'Aquila, appunto, in esilio in Abruzzo, nacque il terzo bebè della coppia, Alessandra, una bambina. Dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio, Leone riprese l'attività politica, collaborando a Roma con Giustizia e Libertà. Arrestato, però, venne condotto al carcere di Regina Coeli, dove morì torturato il 5 febbraio 1944. Natalia riuscì ad introdursi clandestinamente in carcere per vederlo un'ultima volta, morto, peraltro. Scrisse di questo incontro nella poesia Memoria, pubblicata sulla rivista Mercurio. La scrittrice, come abbiamo detto appunto, il tema della guerra ha sempre avuto un ruolo centrale in tutta la sua opera, ed infatti nel suo capolavoro principale, Il lessico familiare, racconta la sua personale e familiare esperienza di quegli anni. Dico familiare perché, come suggerisce il titolo, con uno stile umile e semplice, lei ne fa un'autobiografia di una famiglia, non un'autobiografia del protagonista, della voce narrante. Ma oltre a questo romanzo, anche gli altri racconti narrano di quegli anni attraverso lo sguardo di donne, di giovani ragazze incinte, le contadine, le borghesi. Lo sguardo di donne adulte con i loro figli e i loro uomini lontani per mesi e per anni, quelli di cui si sapeva solo che erano in Russia, quelli che poi vengono arrestati e fucilati. Al termine della guerra, la scrittrice comunque poi ritorna a Torino ed inizia a collaborare anche lei alla casa editrice Einaudi, che, come abbiamo un po' già, come avrete già capito, era un po' una seconda famiglia per lei. La sua attività di scrittrice riempirà i decenni successivi: traduzioni, romanzi, saggi, opere di teatro. Con l'editore torinese lavorerà a lungo, per lungo tempo, trovandosi a collaborare con altri mostri sacri come Calvino, Balbo e poi anche Cesare Pavese.
Fermi a un passaggio a livello, mi hai parlato di te in un modo che io non conoscevo. Piano, mai sfiorato una mano, sussurrato parole dimenticate, ma in un baleno è volato via il treno, abbiamo smesso di guardarci, tu m'hai chiesto se era un merci. Torna a parlare di te, a parlare del cuore, delle cose dimenticate. No, m'hai risposto ridendo, sei rimasta lì muta, muta come t'ho conosciuta. Fermi a un passaggio a livello, mi hai parlato di te in un modo che io non conoscevo. Piano, mai sfiorato una mano, sussurrato parole dimenticate.
Aveva, negli ultimi anni, un viso solcato e scavato, devastato da travagliati pensieri, ma conservò fino all'ultimo nella figura la gentilezza di un adolescente. Diventò, negli ultimi anni, uno scrittore famoso, ma questo non mutò in nulla le sue abitudini schive, nella modestia della sua attitudine, nell'umiltà coscienziosa fino allo scrupolo del suo lavoro di ogni giorno. quando gli chiedevamo se gli piaceva ad essere famoso, rispondeva con un ghigno superbo che se l'era sempre aspettato. Aveva a volte un ghigno astuto e superbo, fanciullesco e malevolo, che lampeggiava e spariva. Ma quell'esserselo sempre aspettato significava che la cosa raggiunta non gli dava più nessuna gioia. Perché era incapace di godere delle cose e di amarle non appena le aveva. Diceva di conoscere ormai la sua arte così a fondo che essa non gli offriva più nessun segreto. E non offrendogli più segreti, non lo interessava più. Noi stessi, suoi amici, lui ci diceva, non avevamo più segreti per lui e lo annoiavamo infinitamente. E noi, mortificati di annoiarlo, non riuscivamo a dirgli che vedevamo bene dove sbagliava nel non volersi piegare ad amare il corso quotidiano dell'esistenza, che procede uniforme e apparentemente senza segreti. Gli restava dunque da conquistare la realtà quotidiana, ma questa era proibita, imprendibile per lui che ne aveva insieme sete e ribrezzo. E così non poteva che guardarla come da sconfinate lontananze. È morto d'estate. La nostra città d'estate è deserta. E sembra molto grande, chiara, sonora, come una piazza. Il cielo è limpido, ma non luminoso. È di un pallore latte. Il fiume scorre, piatto, come una strada, senza spirare umidità né frescura. S'alzano dai viali folate di polvere, passano, venendo dal fiume, grossi carri carichi di sabbia. L'asfalto del corso è tutto spalmato di pietruzze che cuociono nel catrame. All'aperto, sotto gli ombrelloni a frange, i tavolini dei caffè sono abbandonati e roventi. Non c'era nessuno di noi. Scelse per morire un giorno qualunque di quel torrido agosto e scelse la stanza di un albergo nei pressi della stazione, volendo morire nella città che gli apparteneva, ma come un forestiero. Aveva immaginato la sua morte in una poesia antica di molti e molti anni prima. Non sarà necessario lasciare il letto. Solo l'alba entrerà nella stanza vuota. Basterà la finestra a vestire ogni cosa di un chiarore tranquillo, quasi una luce. Poserà un'ombra scarna sul volto supino. I ricordi saranno dei grumi d'ombra, appiattati così come vecchia brace nel camino. Il ricordo sarà la vampa che ancor ieri mordeva, negli occhi spenti. Andammo poco tempo dopo la sua morte in collina. C'erano osterie sulla strada con pergolati d'uva rosseggiante, giochi di bocce, cataste di biciclette. C'erano cascinali con grappoli di pannocchie, l'erba falciata stesa ad asciugare sui sacchi. Il paesaggio, al margine della città e sul limitare dell'autunno, che lui amava. Guardammo sulle sponde erbose, sui campi arati, salire la notte di settembre. Eravamo tutti molto amici e ci conoscevamo da tanti anni, persone che avevano sempre lavorato e pensato insieme. Come succede fra chi si vuol bene ed è stato colpito da una disgrazia, cercavamo ora di volerci più bene e di accudirci e proteggerci l'uno con l'altro, perché sentivamo che lui in qualche sua maniera misteriosa, ci aveva sempre accuditi e protetti. Era più che mai presente su quella proda della collina. Ogni occhiata che torna conserva un gusto di erba e di cose impregnate di sole a sera sulla spiaggia. Conserva un fiato di mare. Come un mare notturno è quest'ombra vaga di ansie e brividi antichi che il cielo sfiora e ogni sera ritorna. Le voci morte assomigliano al frangersi di quel mare.
Questo bellissimo estratto tratto dal libro della scrittrice Natalia Ginzburg, di cui parliamo stasera, il libro intitolato Le piccole virtù, che è una raccolta di racconti da cui abbiamo anche tratto gli estratti che sono stati precedentemente letti. E questo estratto molto struggente parla appunto del suo amico Cesare Pavese, che ha scelto un giorno di agosto caldo e torrido per togliersi la vita.
Where does it go?
Dopo questa piccola parentesi sul tema della guerra, non smetteremo mai di ripeterlo, caro alla nostra autrice Natalia Ginzburg, andiamo un attimino avanti raccontandovi la vita, perché appunto, come ci insegna l'esperienza di questa donna straordinaria, nonostante tutte le tragedie che ti possono capitare, bisogna comunque andare avanti e cercare poi di trovare un significato in tutto, e spesso si riesce a trovarlo. Comunque, nel 1950, dopo la guerra, dopo che è tornata a Torino, dopo che ha cominciato a lavorare con la Einaudi, sposa Gabriele Baldini nel 1950. Un uomo che lei dice che sia entrato nella sua vita come un turbine. Baldini insegnava letteratura inglese a Roma. E così, all'inizio del 1952, tutta la famiglia si trasferì nella capitale. Natalia pubblicò diversi romanzi, tra cui Tutti i nostri ieri, un romanzo che descrive la vita di due famiglie borghesi sullo sfondo dell'Italia fascista, e che le fruttò, questo romanzo, le fruttò il premio Vaillant. Dopo una nuova difficile prova, cioè la nascita della figlia Susanna, che nasce con una malformazione, un idrocefalo, che significava che venne operata in Danimarca e quindi poi sopravvisse con gravi menomazioni, la Ginzburg promosse la pubblicazione in italiano del diario di Anna Frank. Lasciò poi il posto di dipendente all'Einaudi, divenendo consulente esterna della stessa casa editrice. Nel 1957 vinse il premio Viareggio con Valentino. Tra il 59 e il 61 si trasferì a Londra, perché il marito era stato nominato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura. Tornata poi in Italia, raccolse una serie di saggi usciti su giornali e riviste fin dal 1945 e li pubblicò nel 62 in un volume unico intitolato Le piccole virtù. L'anno seguente, con Lessico familiare, nel 1963, vinse il premio Strega. Il successo indusse l'editore Einaudi a ripubblicare le opere precedenti della scrittrice, che uscirono con il titolo Cinque romanzi brevi nel 1964, anno in cui Pasolini le chiese di interpretare la parte di Maria Maddalena nel Vangelo secondo Matteo, capolavoro dell'intellettuale cineasta, come non sappiamo come definirlo. La Ginzburg accolse con piacere l'invito e anche il marito Gabriele ebbe una piccola parte nel film. In questo periodo cominciò anche a scrivere testi per il teatro, da Ti ho sposato per allegria a L'inserzione, che le valse il Premio Internazionale Marzotto. Furono anni di successi letterari, di serenità in famiglia, di gioie per la nascita dei diversi nipoti, che trascorrevano con lei le vacanze al mare, nella casa che Baldini aveva acquistato sopra Sorrento. Ma nel giugno 1969 Baldini morì e la scrittrice rimase di nuovo vedova. Una nuova, difficile svolta di vita le si presentava. Negli anni 70 cominciò a trascorrere le vacanze a Sperlonga e divenne amica di Rosetta Loi. Nell'83 uscì un libro che fece molto discutere, La famiglia Manzoni, frutto di approfondite ricerche di archivio, ma per nulla lusinghiero nel descrivere la vita privata dell'illustre lombardo. Nello stesso anno la Ginzburg si candidò al Parlamento e fu eletta come indipendente nelle liste del PCI. Come deputata si occupò intensamente delle questioni femminili, delle carceri, del diritto di adozione, dei problemi delle minoranze. Il suo mandato parlamentare fu riconfermato nell'87. Nel settembre di quello stesso anno si espresse con veemenza contro la decisione del governo italiano di inviare navi da guerra nel Golfo Persico, dicendo: «La violenza genera violenza, le armi generano armi. Cerchiamo dunque di ribellarci, di fermare questa delirante e criminosa impresa». Nell'inverno del 1990 fu colpita da un tumore allo stomaco che la condusse nell'ottobre dell'anno successivo alla morte. L'ultimo suo libro per l'Einaudi, la sua casa editrice di sempre, la sua seconda famiglia, fu la traduzione di Una vita di Maupassant, cui lavorò anche nel periodo della malattia. Bene, e dopo avervi raccontato questa donna straordinaria, la storia di questa donna straordinaria, cercando di focalizzarci su due temi, diciamo, che ci hanno molto colpito, molto impressionato, quale appunto la guerra e poi anche l'amicizia per l'intellettuale Cesare Pavese, che poi appunto è scomparso tragicamente, e quindi anche tutte le disgrazie che colpiscono poi le persone che vivono un'esperienza traumatizzante come quella della guerra. Noi vi vogliamo salutare augurandovi una buona serata, una buona notte, e ringrazio il qui presente come Michele Polletta per la grandissima mano che mi ha dato in questa puntata.
Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato di scoprire questo personaggio che per me restava solo legato al lessico familiare, per cui ho scoperto tutta una parte che non conoscevo. Grazie.
Esatto, ecco, questa è con questa gioia della riscoperta, perché voglio dire, ci fa sempre piacere un feedback positivo dai nostri amici. Noi vi salutiamo, sia io che Michele, ci rivediamo, riascoltiamo lunedì prossimo, sempre alle 8, sulle web frequenze di Radio Statale, cioè www.radiostatale.it, oppure sull'app TuneIn fatta per dispositivi smart. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!